Slick Chick Estate.
I got a slick chick, see? A neat chick, the she's part of makes me tick. Mama,
yeah, 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 yeah.
Clickety click a slick chick.
Yeah, yeah.
A high heels on for the baby blues. Man, oh man, what a sight. Purple lipstick for the very first time. Man, oh man, it was a night. But everybody stopped, we're on a dime to look. Even my heart, my heart got a shook. She's my clickety click a slick chick. She's Miss Rhythm, she's Miss Rhyme. Oh man, she is mine. I said, I got a slick chick. She's a neat chick, but she what I make me tick. Mama. Clickety click a slick chick. Yeah, don't you know she's a slick. My slick a chick. Ah yeah. Yeah. A slick chick. Mama. Clickety click a slick chick. A little chick,
yeah, yeah.
Don't
yeah,
you know she's slick.
Yeah, yeah.
Di Emmanuel Carrère. Breve ritratto di Alan Turing. L'8 giugno 1954, la domestica di Alan Turing scoprì il corpo del matematico riverso sul letto nella piccola casa di periferia di Manchester in cui viveva. L'inchiesta fu breve, si era avvelenato addentando una mela intinta nel cianuro. Niente lasciava presagire questo suicidio. Turing era certamente un uomo ansioso e solitario. 2 anni prima aveva subito una prova fisica e morale molto crudele e, stando alle poche persone che ne avevano una vaga idea, cercava di rinascere attraverso il suo lavoro scientifico. Ma la vigilia della sua morte aveva prenotato il computer dell'Università di Manchester, uno degli unici 2 esemplari di quella specie esistenti al mondo che Turing aveva contribuito a realizzare e con cui passava 2 notti alla settimana. Aveva corso diverse ore per allenarsi alla mezza maratona cui il suo club l'avrebbe preso parte la settimana successiva, comperato 2 ingressi a teatro per sé e per un amico e lavato i piatti del suo ultimo pasto. Aveva 42 anni. Era un omone rude, trasandato, che indossava giacche di tweed bucate. La gente ci vedeva la perfetta incarnazione dello scienziato eccentrico, che ha la testa tra nuvole di equazioni e pulisce la lavagna con un lembo della camicia, immagine convenzionale che lui senz'altro alimentava e che gli serviva da status sociale. Aveva fama di essere un matematico di talento, ma da tempo non produceva nulla che giustificasse tale reputazione. Metteva raramente piede nel suo ufficetto nell'università e si teneva a distanza dall'ambiente accademico come da qualsiasi altro ambiente del resto. Alle prime luci dell'alba, quando lasciava il suo computer mastodonte, altri ricercatori del laboratorio gli subentravano e talvolta, scaldandosi le mani con una tazza di tè, scambiava con loro qualche informazione tecnica, piccole ricette di programmazione che ciascuno elaborava per proprio conto. I suoi colleghi erano appena usciti dal letto, dalle braccia della moglie, lui invece aveva un colorito terreo, la sua barba ruvida e nera durante la notte era cresciuta e i suoi occhi brillavano di stanchezza. Nessuno osava domandargli che cosa facesse, quale fosse l'oggetto delle sue ricerche. A quegli uomini entusiasti, pionieri di una scienza troppo giovane per avere un passato, Turing appariva come un fantasma uscito proprio da quel passato inesistente. La fama era arrivata in seguito a due articoli, di cui il più noto risaliva a 20 anni prima. I necrologi che i suoi colleghi pubblicarono sul Times e sulle riviste scientifiche facevano riferimento soltanto a quest'ultimo. In essi il defunto era presentato come un puro prodotto di Cambridge, distintosi negli anni 30 per il suo contributo memorabile, anche se non quanto quello di Kurt Gödel, alla demolizione del programma di Hilbert, ovvero a uno di quei dibattiti sulla logica formale di fronte ai quali i matematici, tolta una stretta cerca di specialisti, tendono a fare spallucce, ritenendo che, quando non sfondano delle porte aperte, i formalisti, come pure i loro critici, inventano problemi che nella pratica non incontra mai nessuno, e la pratica ovviamente non è la vita umana, ma le cataste di Lemmy che costituiscono il lavoro matematico. La macchina. Di che cosa si occupa la matematica pura? Della verità. A cosa serve? A produrre verità. È il suo unico fine e la sua unica giustificazione, produrre enunciati che non servono a nulla, che non fanno riferimento a niente di ciò che l'uomo incontra nel mondo fisico, ma che sono veri, vale a dire dimostrati. In un'epoca in cui la scienza opponeva al determinismo laplaciano inquietanti chimere come gatti al tempo stesso vivi e morti, fotoni che seguono due traiettorie distinte senza dividersi e fenomeni che esistono solo se c'è qualcuno a osservarli, questa arrogante pretesa di dire, se non tutta, quantomeno nient'altro che la verità, rischiava fortemente di vedersi frustrata. Da cui il programma difensivo concepito da Bertrand Russell e Alfred Whitehead prima e David Hilbert poi. Riunire tutti i principi validi del ragionamento matematico in un sistema unico da cui sarebbero derivate tutte le verità deducibili, o più precisamente, dimostrare che un tale sistema può esistere. Nel 1928, dunque, Hilbert invitò i colleghi del mondo intero a concentrarsi su queste tre domande. 1. La matematica è completa? Per esempio, ogni enunciato che produce può essere dimostrato o confutato? 2. La matematica è consistente? Per esempio, è possibile dimostrare che l'enunciato 2 più 2 uguale 5 non può e non potrà mai essere dimostrato attraverso una procedura valida? 3. È decidibile? Per esempio, dato un sistema assiomatico e una proposizione scelta arbitrariamente, esiste una procedura che consenta di determinare se tale proposizione sia decidibile, vale a dire che possa essere dichiarata vera o falsa all'interno del sistema? Hilbert, formulandole, credeva che rispondere affermativamente a queste tre domande fosse possibile e anche in tempi piuttosto brevi. Confidava in un triplo sì per risanare definitivamente le fondamenta della matematica, insieme formale, completo, consistente e decidibile su cui poter contare. Allora sarebbero anche potuti crollare gli imperi, vacillare i saperi e anche se l'umanità fosse mutata o scomparsa o addirittura la formula dell'acqua avesse smesso di essere H2O, sarebbe sempre rimasto questo, un sistema che avrebbe detto la verità, incarnato la verità, anche se non fosse rimasto nessuno per conoscerla. Ma le cose andarono diversamente. Questo programma di purificazione formale aprì su abissi di incertezza e mise in luce una specie di nucleo ribelle, paradossale, che qualsiasi ragionamento matematico racchiude. L'evidenziazione di questo nucleo, una delle grandi scoperte di un'epoca in cui le grandi scoperte miravano a restringere o minare il campo della scienza, fu opera di Kurt Gödel, che con il suo famoso teorema dell'incompletezza, su cui sono state scritte intere biblioteche, dimostra con straordinaria eleganza come non ci si possa aspettare dai matematici che dicano la verità più di quanto facciano i cretesi, che si dichiarano essi stessi bugiardi. Tutto ciò accadeva nel 1931. Alan Turing aveva 20 anni, era un timido spilungone mal lateralizzato e scordinato che si dedicava alla corsa di fondo nel tentativo di correggere la propria goffaggine e forse anche di combattere la masturbazione. A Cambridge, dove studiava la matematica, non frequentava la consorteria di estati chic nella tradizione di Bloomsbury, ma se ne stava in disparte e scriveva alla madre, una corrispondenza che verteva principalmente sulla biancheria intima e sugli animali di peluche. A parte questo, avendo Gödel liquidato la questione della completezza, Turing decise di lavorare su quella della decidibilità. e non solo la smontò, infliggendo un ulteriore colpo all'ottimistico programma di Hilbert, ma casualmente si imbatté in altro. In matematica esiste una quantità di affermazioni riguardanti dei numeri che da secoli nessuno ha mai saputo dimostrare o confutare. Esempio canonico, l'ultimo teorema di Fermat. Turing si domandò se esistesse o se si potesse immaginare una procedura meccanica che consentisse di farlo. Poco importava quanto tempo ci sarebbe voluto, l'essenziale era dimostrare che tale dimostrazione poteva in qualche modo essere raggiunta. Quindi si domandò che cosa fosse di preciso una procedura meccanica e approdò a una domanda che al gota dei matematici puri poteva soltanto apparire incongrua. Che cos'è una macchina? Sappiamo che cos'è uno strumento, crediamo di sapere che cosa sia un essere vivente, ma una macchina? Per descriverla nel modo più piano, è un manufatto dotato di un numero finito di configurazioni che per ognuna di esse si comporta in modo assolutamente determinato e che manipola dei simboli. Manipolare simboli conformemente a delle regole è un'attività priva di senso, diciamo pure non figurativa, che però descrive ciò che a un altro livello chiamiamo per esempio giocare a scacchi, tradurre o comporre poesie cinesi, cercare dei numeri primi e forse persino, ma andiamo per ordine, sostenere una conversazione, seppur sconnessa. Queste attività si differenziano le une dalle altre grazie a delle regole. Perciò Turing ritenne inutile costruire macchine specializzate capaci di giocare a scacchi, tradurre poesie cinesi e così via. Il procedimento adeguato consisteva piuttosto nel definire per ciascuna di queste attività la tavola delle regole, per poi introdurla in una macchina universale che, avendone a disposizione il codice, sarebbe stata in grado di simulare qualsiasi macchina specializzata. Oggi i concetti di hardware e software sono ormai alla portata di tutti e tutti danno per scontata la superiorità del secondo. Ma quando Turing la formulò, nel 1934, quest'idea era così nuova che nessuno quasi la raccolse. I lettori del suo articolo si entusiasmarono per il risultato che Turing aveva perseguito in un primo tempo, ovvero la dimostrazione formale, paragodeliana, che nessuna macchina miracolosa avrebbe mai potuto risolvere tutti i problemi matematici. Ma nemmeno si accorsero di quest'altro risultato, conseguito per così dire strada facendo, e risposta alle esigenze della dimostrazione stessa. Infatti, perché la prova somministrata a Hilbert fosse valida, occorreva che la macchina ipotizzata fosse veramente universale, vale a dire impossibile da migliorare, anche teoricamente. La rigorosa definizione di ciò che questa macchina miracolosa sarebbe potuta essere, dando fondo a tutte le risorse della macchinità ed esprimendone l'essenza. Il nome macchina di Turing entrerà in uso soltanto più tardi, ma oggi e verosimilmente anche in futuro questa idea platonica della macchina è disegnata così. Essendosi fatto un nome nel piccolo mondo della logica formale, il 23enne Turing trascorse 2 anni a Princeton, divenuta la mecca dei matematici da che ci si era trasferito Einstein. Alla fine di questo biennio rifiutò l'ambito posto di assistente di John von Neumann per ritornare a Cambridge, il luogo in cui tutto sommato si sentiva meno a disagio. Seguì le lezioni di Wittgenstein sui fondamenti della matematica e poiché era l'unico vero matematico della platea, Wittgenstein gli addossava la responsabilità di tutto ciò che nella sua disciplina non tornava, chiamandolo a difenderla, compito che Turing assolveva di buon grado e con prosaicità. In quel periodo vide Biancaneve 7 Nani, appena uscito in sala, e i suoi amici raccontano con un certo stupore che per mesi canticchiò con la sua voce sgradevolmente acuta la canzone della strega che avvelena la mela. Imparò il gioco del Go, infine, solo nel suo angolino, e per pura curiosità intellettuale, si mise a lavorare sui sistemi di cifratura, cercando di determinare quello che sarebbe potuto essere il codice insieme più semplice, più universale e più inviolabile. Poi sopraggiunse la guerra e nell'ambiente accademico persero le sue tracce. In seguito, quando gli domandavano che cosa avesse fatto durante la guerra, Turing dava risposte evasive e i più perspicaci erano indotti a pensare che avesse lavorato per l'Intelligence Service, naturalmente come scribacchino o come piantone addetto ai sandwich. Quale altro impiego si poteva immaginare in seno all'esercito dell'ombra per un logico distratto e immaturo? Più tardi ancora, 20 anni dopo la sua morte e 30 anni dopo la guerra, gli archivi furono resi pubblici e si seppe ciò che era stata l'operazione Ultra. Da quando Hitler era salito al potere, i servizi segreti britannici cercavano invano di penetrare il sistema di cifratura dei messaggi strategici tedeschi, basato su una macchina chiamata Enigma. Questa macchina consisteva in una semplice scatola contenente dei rotori e collegata a due macchine per scrivere. Il testo, battuto in chiaro su una delle due macchine, veniva ingarbugliato dai rotori che giravano dentro la scatola e usciva dall'altra macchina, teoricamente indecifrabile. L'unico modo per decifrarlo era procedere in senso inverso, ovvero far girare i rotori al contrario. In sé questo dispositivo non aveva nulla di straordinario e non era neppure segreto. In origine serviva a proteggere delle informazioni commerciali e poteva procurarselo chiunque, come ci si procura un antifurto di cui basta conoscere il codice. Perché anche in questo caso bastava conoscere il codice, vale a dire la posizione iniziale dei rotori dentro la scatola. Il numero astronomico di posizioni possibili e la frequenza con cui venivano modificate valevano a Enigma una tale reputazione di inviolabilità che il Comando Supremo del Reich aveva esteso l'utilizzo della macchina a tutte e tre le armi. Confrontati a questa sfida, che la minaccia di guerra rendeva sempre più impellente, da qualche tempo i funzionari della Government Code and Cyber School, fucina dipendente della Foreign Office, andavano a pescare collaboratori in quel vivaio di scienziati chiamato Cambridge. Fu così che Alan Turing venne reclutato come decodificatore. In un primo tempo svolse un lavoro da consulente esterno e sembrava destinato a una placida vita di ricerca, in logica formale e teoria dei numeri. Ma poi scoppiò la guerra. La GCNCS fu trasferita in un edificio vittoriano di Bletchley Park, un paesino del Buckinghamshire, e per 4 anni Turing, alloggiato in un bed and breakfast dintorni, si immerse nell'oscuro mondo dello spionaggio. All'inizio fu un po' come essere a casa. A forza di sottrarre cervelli a Cambridge, i militari finivano col sentirsi di troppo in mezzo a quella banda di campioni di scacchi, logici e criptoanalisti che se ne fregavano della gerarchia, non nascondevano di considerare la guerra una sorta di dispensatrice di crediti di ricerca e immensa, si perdevano in interminabili quanto astruse questioni teoriche di cui non si poteva neanche dire con certezza che esulassero dal loro lavoro. Benché alle soglie della trentina, Turing conservava un'aria da adolescente ed era l'esatto contrario di un leader naturale. Ma l'incarico che gli avevano affidato era perfettamente in linea con i suoi pallini di sempre ed è sotto la sua direzione che fu costruita la macchina anti-enigma, battezzata la bomba. Nell'aprile del 1940 la bomba, perfettamente funzionante, fu installata in una cantina di Bletchley Park, dove erano stati riuniti tutti i terminali dei sistemi d'ascolto inglesi. Tutto ciò che intercettavano i ripetitori radio sparsi per il mondo, passando da una parola d'ordine all'altra, andavano a finire lì, in quella specie di enorme armadio che produceva calore e faceva un baccano infernale, e i cui circuiti ticchettanti esploravano i messaggi che gli venivano dati in pasto, cercando tra centinaia di migliaia di configurazioni diverse di identificare quelle che presentavano qualche coerenza. Il domatore di questo mostro era un balordo invasato che portava un'enorme sveglia appesa alla cintura con un cordino e che nei corridoi spiegava a degli ufficiali infastiditi come faceva a evitare che gli cadesse la catena della bici. Bastava una semplice regolazione, assicurava. L'importante è sapere esattamente quando va fatta e perciò aveva studiato da vicino la configurazione del proprio mezzo, determinata dalle relative posizioni di diversi ingranaggi che ruotavano autonomamente. Proprio come Enigma, concludeva poi con la sua voce acuta, sforzandosi senza successo di scimmiottare il tono distaccato di Sherlock Holmes quando aspetta che Watson batta le mani. È esattamente la stessa cosa. Ma Turing coglieva davvero la portata del proprio lavoro? Era consapevole di ciò che gli gravava sulle spalle? Mentre queste domande facevano rabbrividire i militari, i fatti parlavano. Nel giro di qualche mese la bomba era diventata l'oracolo di Bletchley Park. Bletchley Park, l'oracolo dello Stato Maggiore, e Alan Turing, in quanto medium capace di far parlare la bomba, la chiave di volta del dispositivo di guerra britannico. Il problema principale era la velocità. All'inizio ci volevano quasi 2 settimane per decifrare un messaggio che a quel punto non aveva alcun valore. Ma l'equipe di Turing, fermamente sostenuta e quindi finanziata da Churchill, che da subito considerò ultra l'operazione più decisiva della guerra, riuscì a ridurre il tempo necessario a pochi giorni, poi a un solo giorno e infine a qualche ora. Gli inglesi cominciarono a farsi un'idea precisa di ciò che avveniva in campo nemico e all'inizio dell'estate del 1941 si ebbero i primi risultati concreti. L'Inghilterra, che da un anno vedeva affondare i propri sottomarini uno dopo l'altro, diede l'avvio alla riconquista dei mari. Ogni volta che gli annunciavano una vittoria o una scampata sconfitta, Turing doveva superare un primo moto di incredulità. Davvero ciò che cincischiava con i suoi diagrammi e le sue valvole, esattamente come con i pignoni della sua bicicletta, aveva un'incidenza sulla vita reale, su degli avvenimenti reali che coinvolgevano milioni di uomini in carne e ossa? Dopodiché esultava come un ragazzino che vince a battaglia navale e di fatto era proprio ciò che accadeva. Quando la bomba ebbe raggiunto la sua velocità e dunque la sua efficienza massima, insorse un altro problema, che non riguardava direttamente Turing, ma lo stato maggiore che Turing informava. Che fare di queste informazioni? Sventando sistematicamente i piani di cui si era a conoscenza, non si rischiava di allarmare i tedeschi? Se sospettava di essere stato smascherato, il nemico avrebbe inevitabilmente modificato il sistema di cifratura e il dispositivo Ultra sarebbe fallito. D'altra parte non si poteva lasciare affondare dei sottomarini solo per fugare il sospetto che li si sarebbe potuti salvare. Su un piano teorico era uno di quei dilemmi con cui i logici vanno a nozze. È meglio prosciugare una sorgente a forza di berci o morire di sete per preservarla? Sul piano pratico, lo Stato Maggiore si accorse con sorpresa che le azioni difensive, dapprima discrete, quindi sempre più spettacolari, non suscitavano alcuna reazione da parte di Enigma. I tedeschi, come si sarebbe scoperto in seguito, confidavano a tal punto nell'inviolabilità del loro sistema che preferivano attribuire le disfatte all'eccellenza delle spie britanniche, cui diedero accanitamente la caccia fino alla fine della guerra, senza mai immaginare neanche per un secondo che i loro messaggi strategici venissero quotidianamente decifrati e che la loro posizione fosse quella di un giocatore di poker dietro a cui è stato messo uno specchio. A partire dal 1943, l'uomo che esplorando dei problemi di logica aveva appeso quello specchio alle spalle dei tedeschi a Bletchley Park perse progressivamente la sua importanza. Il laboratorio in cui lavorava, clandestino e periferico, era diventato una fabbrica della decifrazione che contava 10.000 impiegati e 6 copie della bomba originale. Queste bombe macinavano e elaboravano dati a tutto spiano, ora si trattava più che altro di farle rendere, di organizzare, di decidere, attività in cui il padre della bomba certo non brillava. Turing diventò sempre meno assiduo, quindi ripiegò su Henslow Park, un'altra unità dello spionaggio militare, dove senza sapere bene quale fosse il suo statuto, gli permisero di allestire un laboratorio in un capannone insalubre. Qui Turing si dedicò alla messa a punto di un sistema di cifratura della parola umana che battezzò Dalila. Il materiale di partenza era una registrazione di discorsi di Churchill che veniva ridotta a poltiglia sonora e riassumeva la sua forma originale dopo essere stata decifrata. I rari ufficiali cui confidò la sua invenzione non ne furono affatto convinti, quanto a Churchill non ne seppe mai nulla. Pochissimi sapevano all'infuori di Bletchley Park e ormai anche chi sapeva doveva fare uno sforzo di memoria e di intelligenza per concludere che lo sbarco in Normandia, la vittoria ormai ineluttabile degli alleati e quel tizio goffo e silenzioso che faceva l'Archimede pitagorico nel suo capannone erano strettamente connessi. Dal canto suo, nei 10 anni di vita che gli restavano, Turing non ne fece parola. Sua madre, che per lui faceva sogni di gloria, dovette accontentarsi di ritagliare rari articoli di cui non capiva niente e che continuavano a menzionare il suo Alan come una speranza della logica formale, questa antiquata disciplina che sapeva di anni 30. Forse Turing temeva che se avesse spiegato come in un certo senso aveva vinto la guerra, lo avrebbero preso per pazzo, o forse i suoi pensieri erano ormai rivolti altrove. Il gioco dell'imitazione. Turing aveva vinto la guerra, ma perse la pace. Non essendo il tipo che coltiva amicizie interessate o che, come molti ex collaboratori di Ultra, si fa nominare in qualche comitato prestigioso, tornò alla vita borghese in veste di anonimo ricercatore all'Università di Cambridge, poi di Manchester, dove era in corso un progetto per la realizzazione di un computer inglese, rivale del famoso ENIAC, che l'equipe di Eckert e Moakley stava costruendo in America. Per i suoi contemporanei più illuminati, un computer era una macchina capace di addizioni e moltiplicazioni molto veloci, e tutto sommato la bomba era questo. Ma per Turing questa applicazione, benché incontestabilmente utile, non era essenziale. Ciò che a lui interessava era il sistema logico implicato. La macchina dei suoi sogni sarebbe stata in grado di applicare qualsiasi programma, e occorreva poter fabbricare programmi in grado di svolgere o simulare, posto che ci sia una differenza, qualunque processo di cui si avesse conoscenza. A quanti affermavano sdegnosi che una macchina avrebbe sempre e soltanto potuto eseguire delle operazioni aritmetiche, rispondeva che non era neppure capace di questo e non lo sarebbe mai stata. Una macchina non sa fare di calcolo più di quanto non giochi a scacchi o non scriva poesie, ma il suo programma può consentirle di manipolare dei simboli formali di modo che sembrerà fare ciò che il linguaggio corrente indica con il nome delle suddette attività. Esattamente la stessa cosa, sosteneva Turing, può dirsi del cervello umano. Di qui la sua ambizione di creare un cervello. Un'idea questa che alla fine degli anni 40 era nell'aria. Ancora non si parlava di informatica, ma di cibernetica. Vescovi e filosofi dibattevano animatamente intorno all'idea rivoltante che una macchina creata dall'uomo potesse un giorno pensare come il proprio creatore. Ai nomi illustri di questa nuova scienza, Norbert Wiener, J.B.S. Hayden, John von Neumann, talvolta le persone meglio informate aggiungevano quello di Turing, oscuro precursore che non faceva parlare di sé dai tempi del suo famoso articolo del 1934. Adesso l'espressione macchina di Turing, per designare l'essenza della macchinità, aveva acquisito diritto di cittadinanza, anche se nelle pubblicazioni scientifiche si era arrivata a scriverla con una T minuscola, segno di consacrazione suprema o di oblio siderale. Come la prendesse il diretto interessato rimane un mistero, e probabilmente il suo biografo non ha torto quando dice che, ridotto al ruolo di marginale eccentrico, dopo la guerra, Turing era diventato un non personaggio, il Trotsky della rivoluzione informatica. Collaborava, è vero, al programma di Manchester, ma i responsabili del laboratorio tenevano sempre meno in conto il suo parere, il software, prima di tutto il software. E non trovarono di meglio che affidargli la redazione di un manuale per l'uso e la composizione di programmi con routine, subroutine, subsubroutine, ad esempio per scoprire grandi numeri primi. Domanda: 2 elevato a 127 meno 1 è un numero primo? Trovate la procedura più rapida per rispondere. Turing ripiegò dunque sulla teoria e, sotto forma di un articolo apparso sulla rivista Mind nel 1950, apportò il proprio contributo al dibattito sull'intelligenza artificiale che vedeva opporsi, allora come ora, il partito dei materialisti, persuasi che almeno in teoria tutte le operazioni della mente umana possano essere scomposte e quindi riprodotte, e quello degli spiritualisti, i quali sostenevano che ci sarà sempre un residuo ribelle all'algoritmo, residuo che a seconda del cenacolo verrà chiamato spettro nella macchina coscienza riflessiva, paradosso all'autoriferimento o semplicemente anima. Per vederci più chiaro e riscattare la questione da quella vaga enfasi che tanto piaceva ad un profeta come Wiener, Turing cominciò con l'inventariare le argomentazioni passate, presenti e future che negavano la possibilità di un'intelligenza artificiale. Le macchine fanno soltanto ciò per cui sono state programmate, sono specializzate, non hanno gusti, capricci, emozioni, non possono né soffrire né amare le fragole con la panna e così via. Quindi, ritenendole tutte insufficienti, propose che per decidere se una macchina può pensare come un uomo ci si attenesse a un criterio unico, operazionista. È capace o non è capace di far credere a un uomo che pensa come lui? Il fenomeno della coscienza non può che essere osservato dall'interno. Io so che ne ho una, e anzi grazie a lei che lo so, ma per quanto riguarda voi non c'è nulla che me lo provi. In compenso posso dire che emettete dei segnali, in particolare gestuali e verbali, da cui, per analogia con i miei, deduco che pensate e sentite come me. Ora, disse Turing, ammettiamo che in un vicino o lontano futuro una macchina possa essere programmata in modo tale da emettere in risposta a determinati stimoli segnali ugualmente convincenti. Non ci sarebbe motivo di negarle lo status di essere pensante. Posto questo criterio, Turing elaborò un test che, cosa piuttosto insolita, presentò in due tempi. Dapprima descrisse un gioco di società, non so se di sua invenzione, chiamato gioco dell'imitazione, che consiste nell'isolare in tre diverse stanze un uomo, una donna e un esaminatore, non importa di che sesso. Questo esaminatore comunica per iscritto con i due giocatori e bombarda entrambi di domande volte a stabilire chi è l'uomo e chi è la donna. Ora, mentre quest'ultima risponde in tutta franchezza, rivelando quindi il proprio sesso senza ambiguità, l'uomo cerca di spacciarsi per la donna e, ben inteso, si è seriamente documentato sulle questioni tradizionalmente di competenza femminile, cucina, prezzo di collant e assorbenti igienici. Adesso, propose Turing, sostituiamo l'uomo con un computer e vediamo che cosa accade se l'obiettivo di quest'ultimo è spacciarsi per l'essere umano e dunque disqualificare quest'ultimo. Le domande possono spaziare dal sapore della crostata ai mirtilli, ai ricordi d'infanzia, alle preferenze erotiche o, al contrario, consistere in operazioni di calcolo che presumibilmente l'uomo dovrebbe svolgere più lentamente della macchina e con esito peggiore. Sono ammesse domande di ogni tipo, anche le più intime e strampalate. I koan zen sono una classica tecnica di confusione. Dal canto loro, i candidati si danno da fare per convincere l'esaminatore di essere umani, uno in assoluta buona fede, l'altro ricorrendo a mille astuzie previste dal suo programma. Vedi sbagliare deliberatamente l'estensione decimale di pi greco. Alla fine l'esaminatore emette il suo verdetto. Se si sbaglia, la macchina ha vinto. Allora, secondo Turing, si è costretti ad ammettere che pensa, e se lo spiritualista di turno insiste che non si tratta veramente di un pensiero umano, non gli resta che dimostrarlo. E Turing può permettersi di ribadire che nessuno, uomo o macchina che sia, pensa veramente, esegue veramente operazioni matematiche, gioca veramente a scacchi e forse addirittura nessuno prova veramente la dolcezza di una carezza. A livello di sistema formale, tutti, uomini e macchine, manipolano simboli e si dà il caso che questa manipolazione possa, a un altro livello, essere designata con il nome delle diverse attività menzionate. Alcune settimane dopo la pubblicazione di questo articolo, che nel mondo dell'intelligenza artificiale è tuttora considerato un testo di riferimento, all'autore accade una cosa terribile, che con il gioco dell'imitazione ha qualche parentela. Turing era omosessuale, per quanto lo riguardava era sufficientemente libero da condizionamenti per non sentirsi in colpa, ma la società in cui viveva non era certo delle più libere. Costretto a nascondere la propria natura e a spacciarsi per ciò che non era, amava paragonarsi a un abitante del mondo dello specchio di Lewis Carroll, la cui percezione delle cose è rovesciata. Un giorno gli svaligiarono la casa, con ogni probabilità era stato uno dei suoi amanti. Nella deposizione alla polizia, Turing accennò a questo sospetto e di conseguenza alla propria omosessualità, incorrendo così, inconsapevolmente, nella legge che vietava le relazioni contro natura anche tra adulti consenzienti, la stessa legge che quasi 60 anni prima aveva valso una condanna a Oscar Wilde. Ci fu un processo, Turing fu giudicato colpevole e sfuggendo per un pelo alla prigione fu condannato a subire, ovviamente per il suo bene, una cura in cui diverse commissioni di legisti e medici dell'epoca confidavano per correggere i deviati. Per un anno gli furono dunque iniettati degli ormoni femminili che lo resero impotente, gli fecero crescere i seni, inibirono la crescita della barba e trasformarono la voce, già penosamente stridula. Turing sopportò il supplizio senza un lamento, riuscendo persino a scherzarci sopra e approfittarne per fare outing quasi disinvolto con i colleghi e parte della famiglia. Trascorso un anno, purgata la pena, a poco recuperò la sua integrità e a tutti sembrò aver superato la prova con sconcertante coraggio. Intraprese una psicoanalisi, pur rifiutando di considerare l'omosessualità come una malattia da cui avrebbe dovuto guarire, lesse con passione Guerra e Pace e Anna Karenina, lui che non leggeva mai narrativa, e definitivamente tagliato fuori dall'università, ripose tutte le sue speranze di rinascita scientifica in una serie di ricerche da autodidatta sull'embriologia e la morfogenesi. In sostanza si domandava come avviene che gli esseri viventi conoscano e applichino il loro programma. Testava i suoi modelli sul computer che gli permettevano di usare due notti la settimana senza sapere bene cosa ci facesse, ma anche a casa propria, seguendo dei protocolli estremamente personali. Casa sua si riempì di talee, di incubatrici e di acquari gorgoglianti. In alcune stanze regnava un caldo da serra, in altre si gelava. Coi suoi esperimenti di elettrolisi, Turing cercava di capire quali elementi puri fosse possibile isolare a partire da comuni detersivi. Sembrava il laboratorio dello scienziato pazzo in un B-movie degli anni 50. Su questi esperimenti in stile piccolo chimico, che per uno scienziato di alta levatura appaiono piuttosto regressivi, è stato versato molto inchiostro e di uno strano colore. Nel primo libro in cui, più di 10 anni fa, ho letto il nome di Alan Turing, un'opera divulgativa sull'intelligenza artificiale, si diceva che fu trovato morto su un'isola deserta, avvelenato da una mela che aveva intinto nel cianuro. Confesso che nella mia infatuazione per Turing quest'isola così romanzesca all'epoca fece la sua parte. E quando, in un testo più serio, appresi che semplicemente era morto a casa sua, rimasi insieme deluso e intrigato. Come aveva fatto il divulgatore ad approdare alla storia dell'isola? Ripensandoci ora, mi sembra che la cosa si spieghi con una lettura frettolosa delle fonti che menzionano quei famosi esperimenti chimici, effettuati in condizioni da isola deserta, senza altro materiale se non quello di cui dispongono i naufraghi ingegnosi dei romanzi di avventura. Si sarebbe ugualmente potuto dire che viveva nella periferia di Manchester solo e abbandonato alle sue risorse come su un'isola deserta. Infine, sempre a proposito di quei curiosi esperimenti, esiste un'altra tesi secondo cui Turing vi si sarebbe dedicato per coprire il proprio suicidio e lasciare alla madre la possibilità di credere a una morte accidentale. Che fosse o meno sua intenzione, lei ci credette davvero. Ai tempi in cui, sulla base del capitolo che ho appena citato, cominciai a interessarmi ad Alan Turing, esisteva su di lui un unico libro, difficile da trovare, scritto da una certa Sarah Turing, e ricordo il turbamento che provai scoprendo che non era né sua figlia né sua sorella, come avevo supposto in un primo tempo, bensì sua madre. Scrivere un libro, qualsiasi libro, richiede ciò che i giuristi chiamano interesse ad agire, e Sarah Turing ne aveva uno potente. Riusciva dolorosamente ad ammettere che suo figlio fosse morto, ma non che si fosse suicidato e ancor meno che l'avesse fatto in seguito, se non a causa di una terribile prova fisica e morale subita perché omosessuale. A più di 70 anni la madre decise di scrivere nella vita per assolverlo dal primo crimine e passare il secondo sotto silenzio. E lo fece affidandosi a un curioso metodo. Anziché riunire i propri ricordi per ritrarre Alan Turing come lei, sua madre, l'aveva conosciuto, concepì l'ambizioso progetto di un'opera obiettiva, imparziale, che redasse in uno stile quanto più impersonale possibile, con l'intento di fornire non una testimonianza ma una biografia ufficiale. Nessuno ai tempi in cui Sarah Turing vi si dedicò avrebbe avuto accesso a fonti sufficienti per portare a termine una simile impresa, e del resto nessun altro ne avrebbe visto la necessità. Ma paradossalmente nessuno era meno indicato di lei per intraprenderla. Volendo riassumere molto brevemente i tratti salienti della sua vita, diremmo che Alan Turing è stato 1. Un importante matematico e un pioniere dell'intelligenza artificiale, 2. Una figura insieme centrale ed eccentrica della storia dello spionaggio durante la Seconda Guerra Mondiale, 3. Un omosessuale martire. Queste tre sfere di attività hanno un unico punto in comune: i matematici, le spie e gli omosessuali, quantomeno in un paese dove le loro inclinazioni amorose sono punite dalla legge, costituiscono tre società segrete. E la vita di Turing si svolse all'interno di queste tre società, in maniera rigorosamente compartimentata. Degli uomini che frequentava nell'una, nessuno, o quasi, sapeva quale fosse il suo ruolo nelle altre. Tuttavia ognuno di queste persone, logici, agenti segreti o amanti che fossero, con Alan Turing condivideva qualcosa, sapeva qualcosa di lui, avrebbe avuto qualcosa da dire in proposito. La sua prima biografa, viceversa, era forse l'unica persona che non aveva accesso ad alcuna delle sue preesistenze e che di lui non sapeva niente, se non del bambino che era stato, ma nel libro non ne parla quasi, pur continuando a ripetere che lo è rimasto per tutta la vita. Il che fa della sua opera, per certi versi commovente, una specie di punto limite del genere. Nel 1959, quando apparve la sua prima biografia, il nome di Turing suscitò una certa risonanza, peraltro debole, soltanto all'interno della comunità matematica. Poi nel corso degli anni 60 l'intelligenza artificiale diventò un argomento popolare e i libri divulgativi cominciarono a menzionarlo, infiorando le inevitabili leggende sulla macchina e il test, con una quantità di aneddoti, più o meno autentici, sul tema dello scienziato pazzo. E quando, verso la fine degli anni 70, gli archivi britannici sulla guerra furono resi pubblici, sull'avventura di Bletchley Park e sul contributo di Turing apparvero diverse testimonianze. Ciononostante erano pochi coloro che coltivavano curiosità sufficientemente varie per assemblare le tessere del puzzle e fissare l'importanza di questo sfuggente personaggio. È il merito di Andy Hodges, che, matematico di professione e gay militante, aveva almeno due interessi ad agire, e nel 1984 pubblicò una stupenda biografia da cui proviene gran parte delle informazioni raccolte in questo articolo. Proprio in quel periodo stavo progettando di scrivere un libro su Turing, progetto da cui la pubblicazione del Monumento di oggi mi fece desistere. 10 anni più tardi, grazie a questa rivista, ho formulato un progetto più modesto. Innanzitutto, riassumere Hodges, cosa che ho fatto come meglio ho potuto. Quindi, interrogarmi sugli interessi ad agire che mi avevano spinto ad affrontare l'argomento. Ma questo magari sarà per un'altra volta, sotto un'altra forma.